E continuiamo il nostro viaggio attraverso la storia delle donne ebree occupandoci dell'età dei ghetti. Abbiamo con noi, insieme alla nostra ospite fissa, Evelina McNaggi. Ciao Evelina.
Buongiorno.
E abbiamo con noi anche Marina Caffiero. Ciao Marina.
Buongiorno.
È docente di storia moderna alla Sapienza, Università di Roma, e tra i numerosi ambiti di ricerca esperta di storia degli ebrei e dei rapporti tra ebrei e cristiani, così come di storia e scrittura delle donne. È infatti fondatrice e curatrice per la casa editrice Biella della prima collana di fonti per la storia delle donne, intitolata La memoria restituita. E all'interno di questa collana Marina Caffiero ha curato il libro Rubare le anime, diario di Anna del Monte, ebrea romana del Settecento, che sarà particolarmente significativo per la puntata di oggi. Marina Caffiero ha pubblicato molteplici libri, ricordo solo quelli più attinenti ai temi della nostra rubrica: Battesimi forzati, pubblicato con Biella nel 2004, Legami pericolosi, ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria, Einaudi 2012, e Storia degli ebrei nell'Italia moderna con Carocci 2014. Con Marina Caffiero attraverseremo oggi la storia e le storie delle donne ebree della cosiddetta epoca dei ghetti. Partirei dunque, Marina, con il chiederti una breve spiegazione su cosa si intende per epoca dei ghetti e quando si colloca.
Sì, benissimo, grazie per l'invito a questa conferenza che mi ha fatto molto piacere, e rispondo subito alla domanda. Allora, per epoca dei ghetti si intende un preciso ambito cronologico. Innanzitutto va sottolineato che i ghetti, a differenza di quanto spesso si ritiene, non sono affatto un fenomeno di tipo medievale. I ghetti sono un fenomeno tipico dell'età moderna, che va dal 500 al 700, con prolungamenti anche nell'Ottocento, e presentano una grande differenza con i cosiddetti quartieri giudaici, le varie giudecche che nel Medioevo c'erano, ma che erano quartieri a prevalenza abitativa ebraica, qualche volta anche obbligatori, ma che comunque non hanno niente a che vedere con il ghetto, perché il ghetto è un insediamento coatto, obbligatorio per legge, con tutta una serie di limitazioni per chi lo abita, è stabilito nella sua funzione di reclusorio, come pure veniva chiamato, attraverso dei muri con poche porte, da 2 a 4, per esempio quello di Roma ne ha di più, da cui non si poteva uscire la notte perché erano chiusi dall'esterno dai portieri cristiani. Quindi il ghetto è una invenzione tipica dell'età moderna, in cui la presenza della barriera fisica, cioè dei muri e di tutta una serie di limitazioni che si ripetono nel tempo, vengono a caratterizzarlo. Il primo ghetto è quello di Venezia nel 1516, ma in realtà il ghetto che assunse anche per tutta la normativa che venne sviluppato intorno ad esso un ruolo di modello fu il ghetto di Roma, stabilito nel 1555 da Papa Paolo IV con la bolla Cum Nimis Absurdum. Quello diventa il vero riferimento e anche il punto di partenza delle iniziative anche di altri stati per fondare ghetti. Ora, la cosa molto interessante da notare, sarebbe molto da sviluppare, è il rapporto della nascita del ghetto con la riforma protestante, ma lo lasciamo da parte.
Quello che la periodizzazione epoca dei ghetti ha un senso solo per gli ebrei o anche per la storia in generale? Perché tu sei esperta, certo, delle tre prospettive: storia generale, storia degli ebrei, storia delle donne, ma sei anche fautrice di un'integrazione di questi punti di vista.
Sì, assolutamente sì. Bisogna pensare che l'epoca dei ghetti, appunto come ho detto prima, è molto lunga. dura fino al 1870, quando cade l'ultimo ghetto, che è ovviamente quello di Roma, quello papale. E questa epoca è già, diciamo, articolata al suo interno. Per esempio, poco si sa del fatto che la maggior parte dei ghetti nascono nel 600. Quindi il vero secolo dei ghetti in realtà è il 600 e questo complica le cose. Ora, all'interno di una visione della storia integrata, connessa, in cui non ci sono separazioni. Io quello un tempo l'ho chiamato il ghetto storiografico, per cui la storia degli ebrei si fa a parte. Non esiste una separazione all'interno di un sistema relazionale del mondo ebraico con quello cristiano, che nonostante il ghetto è apertissimo, è molto permette tutta una serie di incontri. Tutto questo incide molto su come gli storici generalisti dovrebbero affrontare la storia. Faccio degli esempi. La storia degli ebrei presenta alcuni fenomeni che sicuramente hanno connessione diretta per chi voglia considerare fenomeni ancora più generali. Ad esempio la storia dell'eresia, perché gli ebrei passavano per eretici anche se eretici non erano. La storia dei libri proibiti, la storia della stregoneria, la storia economica, perché tutto il sistema del prestito influisce sull'economia cristiana in maniera potentissima. La storia di genere, qual è il ruolo delle donne, qual è il ruolo degli uomini. La storia della famiglia, il fatto che nella famiglia le donne hanno un certo ruolo che le donne cristiane non hanno. Allora probabilmente nascono però anche commistioni, poi se volete ne parliamo, e delle imitazioni da parte degli ebrei, per esempio nel sistema dell'eredità femminile, che all'inizio era egualitario per maschi e femmine e poi invece diventa molto simile a quello cristiano con lo strumento, attraverso l'inserimento dello strumento delle doti. Quindi soprattutto sul piano economico, per esempio, non si può studiare quella che è stata definita la nascita del mercantilismo e anche del capitalismo senza tener conto della presenza di un nucleo piccolissimo, perché costituisce sul piano numerico una minoranza veramente piccola. Fra 4 e 500 siamo al 4-5 per mille di una popolazione generale di 8-9 milioni di abitanti, ma molto attivo e molto importante, soprattutto sul piano anche sul piano culturale, ma soprattutto sul piano economico e commerciale, tanto che si è detto che per fare una storia della nascita del capitalismo e quindi della modernità economica bisogna partire dalla storia degli ebrei.
Senti Marina, quali sono le geografie della storia delle donne ebree nell'epoca dei ghetti e quali sono le fonti?
Sì, questa è una domanda molto importante. Avendo io detto prima che il ghetto è un'invenzione italiana della Controriforma, diciamo papale, un'invenzione papale della Controriforma, se ne deduce che quando parliamo di età dei ghetti parliamo dell'Italia, perché non esiste fuori, a tranne Avignone, che però era un possesso papale, e forse in parte delle Judengasse, per esempio quella di Francoforte. Ma il ghetto come tale, cioè normato come io ho detto, è un prodotto tipicamente italiano. Quindi la presenza delle donne va vista all'interno del contesto italiano, che è un contesto centro settentrionale dell'Italia, perché dopo il 1492 nell'Italia del Sud non esistono più, almeno in teoria, nuclei ebraici. Gli insediamenti sono nel nord, e nel nord noi abbiamo delle caratteristiche dell'ebraismo che mi hanno indotto a parlare di ebraismi, che sono diverse, per esempio, fra gli ebrei scheraziti, gli ebrei sefarditi, gli ebrei di antica origine italiana, cioè dal tempo dei Romani, e poi quelli che venivano dall'Oriente, i Levantini, che poi sono sefarditi, che si erano trasferiti in paesi ottomani. Lo vedremo poi più avanti, l'importanza della Turchia per questa storia. E quindi le donne sono all'interno di questi sistemi. La differenza maggiore, se volete poi ne potrà parlare, riguarda il modello matrimoniale all'interno del gruppo sefardita e di quello ascherazita. Il gruppo sefardita aderisce ancora, e dico ancora perché gli ascherazziti lo hanno abbandonato fin dal Medioevo, all'istituto della poligamia, bigamia, e aderiscono ancora all'istituto dell'evirato, che è il matrimonio della vedova con il fratello del marito morto, per garantire la trasmissione non soltanto patrimoniale, la dote, che così non esce dalla famiglia, ma per anche la trasmissione fisica, biologica, perché il figlio della coppia diventa automaticamente figlio del morto. È una cosa complessa, molto interessante, ha in sé elementi anche cabalistici, ma diciamo l'accenno soltanto. Questa è veramente la principale differenza per le donne. Per quanto riguarda le fonti, sono certamente molto più ricche delle fonti del Medioevo, però appunto abbiamo anche delle fonti scritte da donne, questa è la cosa più interessante e più importante, perché abbiamo epistolari, perché benché rarissimi, e per quello il diario di Anna del Monte è un'eccezione, abbiamo dei diari, abbiamo delle cronache, abbiamo anche dei romanzi che descrivono la situazione delle donne. Uno di questi, che è bellissimo, è la Zana Andalusa, che racconta tutta la storia di una donna appunto marrana che viene a Roma. E abbiamo anche ovviamente la trattatistica, eccetera. Però una delle fonti più importanti che ci permette di sentire la voce delle donne è la fonte inquisitoriale, la fonte processuale. E certamente può sembrare strano, ma in realtà, date le caratteristiche delle procedure processuali che determinavano una registrazione molto precisa da parte dei notai delle testimonianze, noi attraverso queste fonti, che sono da un lato le fonti della repressione naturalmente, ma dall'altro sono le fonti a cui possiamo attingere per la storia delle donne, e sono veramente ineguagliabili.
Sì, vedremo poi alla fine della puntata anche i diari di Anna del Monte in particolare. E, nei tuoi saggi mostri come in questo periodo, nonostante Ghetti, le donne ebree rispetto alle donne cristiane coeve godessero di condizioni più favorevoli, di maggiore spazio per autonomia, in che modo e per quali motivi?
Beh, perché nonostante i ghetti la normativa interna rimane invariata, ed è una normativa di organizzazione della comunità ebraica in cui le donne hanno un ruolo di un certo rilievo. Quali sono, dette proprio molto brevemente, le motivazioni di questa autonomia e anche importanza delle donne? In primo luogo è ovviamente il fatto simbolico, ma non troppo, della trasmissione per linea femminile dell'ebraicità, che fa assumere alle donne un ruolo molto importante nella famiglia. Poi pensiamo al sistema dotale. Il sistema dotale che viene tra l'altro determinato nelle ketubot, che sono i contratti matrimoniali, che sono un'altra delle fonti più belle per le storie delle donne ebree, è un sistema pensato a garanzia delle donne, perché le doti sono abbastanza alte, a parità diciamo di ceto sociale con i cristiani, ovviamente in assoluto sono basse rispetto ai più ricchi e alle più ricche famiglie cristiane, però in rapporto ai ceti medi le doti femminili sono molto alte e determinano una possibilità di gestione di queste donne, per esempio in caso di divorzio, assolutamente autonoma, cioè la donna gestisce la sua dote. Poi c'è la parità di diritti, che viene espressa anche da i precetti rabbinici e la possibilità di avere il divorzio, che non è soltanto passivo, ma anche agito attivamente dalle donne che possono chiedere e ottenere il divorzio. La libertà di fare testamento, che è importante, per esempio molte donne ebree scelgono la linea femminile, cioè lasciare i loro beni personali alle figlie femmine, e questa è un'altra cosa importantissima, il che significa che le donne hanno una libertà di testare e una libertà assunta nel campo, insomma, dallo status vedovile, che fa sì che per esempio diventino loro le tutrici dei figli, godendo la patria potestas. E infine anche ovviamente la centralità delle donne nei rituali religiosi e nella gestione quotidiana, diciamo, della famiglia e della religiosità familiare, soprattutto, come poi vedremo, per le donne marrane.
Mm-hmm. Ecco, a proposito di donne marrane, appunto le donne neghetti facevano anche, come tu spieghi molto bene nei tuoi saggi, lavori molto diversi e non quelli tipicamente femminili. E vi erano donne anche imprenditrici, sì. E tra queste non possiamo non ricordare la famosa Grazia Nasi o Nasi, ebrea nata a Lisbona nel 510, costretta a battezzarsi e a modificare il suo nome in Beatriz de Luna a causa dell'obbligo in Portogallo alla conversione dei sudditi non cristiani a partire dal 1497. La storia di Grazia Nasi è una storia incredibile in cui proprio l'essere ebrea e donna raggiungono dei livelli molto alti e molto moderni di autonomia, di intraprendenza e persino di capacità politica di contrattare, di intessere relazioni a livello internazionale, e vedremo anche di resistenza, di boicottaggio. E questa donna ha ispirato romanzi, recentemente in Italia persino un fumetto, e la stessa Evelina Megnaggi ha ideato uno spettacolo dal titolo Di Grazia la Signora. Quindi lascerei a Evelina il compito.
Sai come fa?
Come fa?
La Signora, Giudia la Signora, Melo Giudios. Grazia Nasi, tu hai raccontato un po' la sua nascita, io farò un brevissimo estratto. Quello che succede è che lei si lega anche alla famiglia Mendes, si sposa con Francisco Mendes, altri ebrei marrani ricchissimi, potenti. Insieme lei abbraccia un po' quella che era anche il progetto della famiglia Mendes, ovvero quello di utilizzare i loro canali commerciali per cercare di portare in salvo quanti più marrani e ebrei possibili, cioè usano proprio i canali commerciali. Tanto è vero che probabilmente anche per questo che non andranno subito, loro essendo potenti e invitati con grande gioia da Soliman il Magnifico a Istanbul, probabilmente anche per questo non andranno direttamente loro, perché intendono andarci e arrivarci con quante più persone si possa salvare possibili. Mm. E quindi comincia una peregrinazione in realtà, dopo la necessità di doversene andare da Lisbona, dove cominciano i roghi, le persecuzioni. E quindi si scelgono mano a mano delle varie destinazioni. Si comincia ad Anversa, dove gli Asburgo li accolgono a braccia aperte, sono dei grandi banchieri, hanno tantissimi soldi, e quindi è addirittura gli Asburgo, forti della relazione con questa famiglia così potente, tenteranno di imparentarsi con loro e addirittura cercheranno di far sposare ad un parente degli Asburgo la figlia di Grazia, tant'è vero che lei avrà a dire, sono tra le poche parole pare certe che lei dice, è qualche cosa tipo: mia figlia Reina ha solo 10 anni e lui è un decrepito aristocratico legato all'imperatore, preferisco mia figlia morta piuttosto che così malmaritata. Quindi dopo solo 6 anni, in cui hanno vissuto anche bene ad Anversa, sono costretti a ripartire perché il rifiuto, essendo netto, la corte degli Asburgo non lo tollera molto bene. La seconda meta sarà Venezia, dove Venezia inizialmente riescono a riprendere il nome Nassi, ti correggo, mi dispiace, ma in giudio e spagnolo è Nassi. La famiglia Nassi riprende temporaneamente il nome, ma anche lì, dopo che inizialmente sono stati accolti, poi in realtà Venezia aumenta le tasse per ebrei e marrani, li obbliga a indossare un cappello giallo e una rotella cucita sulle vesti e ha imposto, come per l'appunto diceva prima Marina Caffiero, di abitare tutti uniti in la corte de case che sono in ghetto appresso a San Girolamo, cioè di vivere tutti in quel quartiere, ed è da questo momento che si chiamerà così, ghetto. Anche lì succedono tutta una serie di disavventure, tra cui anche il tradimento della sorella di Grazia, che la denuncia. Ma insomma, tutte queste storie bisogna venire a vedere lo spettacolo per saperle.
Speriamo di farlo anche in questa sede.
E quindi si comincia a cercare di capire dove andare. Dove andare, naturalmente, c'è questo compagno di avventure che resta, Joseph, il nipote, compagno di tutte queste peregrinazioni di Gracia, che sostiene che bisognerebbe andare a Istanbul, e invece Gracia probabilmente sostiene non siamo ancora pronti, e ancora una volta mi sorprendi con una meta diversa, Ferrara. Ma perché devo credere che a Ferrara saremmo perseguitati meno che altrove? No! No, non rispondere, so già la risposta, non siamo pronti, la strada non è pronta, bisogna liberare i capitali, aspettare i nostri fratelli, essere certi che anche Istanbul sia pronta. Ecco Ferrara ed eccoti Beatrice, tra i tuoi capelli il bianco del tempo. Ma qui, nell'illuminata corte degli estensi, sei ritornata Gracia, finalmente. L'illuminata corte di Ercole II d'Estere, nata di Francia, talmente accogliente che vi trovano rifugio altri marrani, spagnoli, portoghesi, già passati per Napoli, per il Regno delle Due Sicilie, Venezia, mezza Europa. E cosa straordinaria possono vivere la loro identità alla luce del sole. E per Beatrice, anzi per Gracia, questa calma, questa sicurezza diventano un'opportunità preziosa per dedicarsi allo studio e alla pratica religiosa. Perché dal punto di vista religioso i marrani sono ignoranti. La tradizione era trasmessa e generalmente dalle donne, ma i figli quando sono già adolescenti, cioè quando sono in grado di mantenere il segreto. Però che succedeva? Si mescolava con tradizioni acquisite, quindi creando spesso confusione, straniamento, sofferenza, per giunta guardati da tutte le due parti con sospetto e con diffidenza. E inoltre, per i marrani la Torah è desiderabile, la Bibbia, ma è irraggiungibile, perché tutte le Bibbie che circolano sono in ebraico e ai marrani è stato proibito imparare questa lingua. E Gracia conosce bene questi problemi. E allora con la complicità anche delle sue amiche, altre donne, Bienvenida Bravanel, Grazia Pomona Modena, la dotta Fioretta, in realtà prende la decisione che la renderà celebre. Cioè investe, decide di finanziare e investe denaro, tempo, studio, passione per far stampare una Bibbia in spagnolo. L'impresa è monumentale, ma Gracia ama l'impossibile. E nel 1553, dopo soli 2 anni e mezzo di lavoro, per noi sembra irrealizzabile, nasce la celebre Bibbia di Ferrara, di cui credo esistano ancora soltanto 2 copie in tutto il mondo. Prudentemente l'opera viene dedicata al Duca di Ferrara, ma in realtà è destinata per tutti i marrani. E per la loro versione c'è anche una dedica speciale. Alla magnificentissima signora Gracia Nassi, una riva dove riposano i viandanti, una fontana d'acqua chiara dove si abbeverano gli assetati, un albero dalla folta chioma carico di frutti. E viene paragonata alle bibliche Miriam, Deborah, Esther. Ecco, e questo è un altro capitolo della leggendaria storia della signora, la signora, però poi tutto precipita. Una sconosciuta epidemia getta Ferrara in un clima di paura e inquietudine, si teme la peste, e la peste, si sa, è da sempre imputata agli ebrei, bisogna scappare di nuovo, partiamo. Lasciamo il nostro occidente verso est, direzione Istanbul, non lo diciamo ma tutti sogniamo Gerusalemme. Il viaggio dura 1 anno, Per evitare i pericoli dobbiamo percorrere le strade meno battute, costeggiamo Mantova, aggiriamo i pericolosi territori della Serenissima, raggiungiamo il lago di Garda, ci trascorriamo l'inverno, in primavera saliamo in Trentino, scendiamo verso Fiume e ci dirigiamo a Ragusa, l'odierna Dubrovnik, attraverso la Bosnia e finalmente arriviamo a Salonicco. Il resto della strada fino a Istanbul presuppone meno difficoltà. Ma l'inverno ci sottopone a prove difficili, il freddo, la fame, la stanchezza, paura, malattie. Ma poi finalmente arriva la primavera, le donne sul ponte ricominciano a cantare Scalerica d'oro, ide marfil. Va, e però ancora altre voci peinando e stava la reina, peinando oppure assentata e mi ventana, Ragusa. Apre le sue porte ad una massa di straccioni sporchi, impolverati. La delegazione della comunità ebraica non aspettava certo quella comunità di poveri, ma si creò un grande silenzio. Beatrice, anche lei impolverata e sporca, scese dalla sua carrozza con una fierezza da regina e davanti a tanta dignità tutti si inchinarono. Era un onore accogliere la principessa degli ebrei protetta dal Magnifico, e anche a Istanbul l'entrata della signora è trionfale. Era una mattina d'estate e nelle strade tutti attendevano la signora. La sua carrozza era la prima di una lunga fila. Dicono che il sultano, che mai scendeva dal serraglio, sia uscito per renderle omaggio. Dicono che non si era mai visto l'arrivo di un gruppo così numeroso di stranieri, guidati da una donna e circondata da altre donne. Si stabilisce a Palazzo Nassì finalmente il suo nome, Gracia Nassì, la signora. Ma non ti sei messa a riposo, Gracia. Hai creato scuole, sinagoghe, aiutato poveri, accolto ogni giorno alla tua mensa centinaia di bocche da sfamare e ancora ti preoccupi per l'Italia. Laggiù l'Inquisizione trionfa sempre con leggi sempre più restrittive per gli ebrei, cui non è concesso nemmeno mendicare. Mentre a Roma viene istituito il ghetto, anche in Ancona, grande porto franco, il grande porto mediterraneo, il papato scatena arresti, torture, roghi, caccia all'uomo. E allora Gracia tenta un'impresa politica straordinariamente audace. Per indebolire lo Stato pontificio e quindi costringerlo a trattare per la libertà degli ebrei, decide il boicottaggio del porto di Ancona, è una delle imprese per le quali lei è nota. In realtà è un'impresa colossale che pure, sebbene sostenuta da molti rabbini, da molti esponenti delle comunità, addirittura riesce a trasferire già alcuni traffici nel porto di Pesaro, in realtà l'operazione ostacolata da più parti fallisce. Ed è forse la sua sola e grande sconfitta. E ancora non era arrivata alla meta. A Istanbul ti sei imbarcata senza scorta, diretta in Palestina, per seppellire in terra santa i resti mortali del tuo sposo, secondo la promessa che gli avevi fatto in punto di morte. Ancora oggi mi chiedo come tu sia riuscita in questa impresa. Era l'anno 1569. L'anno dell'incendio che distrusse l'arsenale della Serenissima, l'aria dolce, il corno d'oro rapidamente colto dal sole. Ti vedo ancora sulla nave per Tiberiade, dritta, con quel tuo modo fiero che sa guardare lontano. Lì hai fondato nuovamente scuole, sinagoghe, cercato di fondare finalmente, per realizzare il sogno, un luogo per tutti gli ebrei. Quando arrivò la notizia della sua morte, forse da Tiberiade o forse da qualche altro luogo, le cerimonie in memoria di Gracia Nassì, la signora, furono innumerevoli, gloriose, interminabili, come per un'anziana regina che ha dedicato la sua esistenza a radunare i suoi sudditi sparsi in tutto il mondo, a stillarli, goccia dopo goccia, entro i confini dell'impero ottomano. Addio, addio querida, no quiero la vida, me l'amargate tu. Addio, addio querida, no quiero la vida, me la amargate tú.
Grazie Evelina. È veramente molto sfaccettata la figura di Gracia Nassì e molto sfaccettate sono anche diversi esempi di donne nei ghetti italiani, ci sono appunto le intellettuali e però c'è una pagina nera della storia dei ghetti per le donne in particolare, che è la politica delle conversioni, dei battesimi forzati, di cui tu Marina ti sei molto occupata. E, come ho detto, le donne erano le principali vittime. E ci spiegheresti meglio quali erano le armi di questa politica di conversioni?
Sì. Allora, intanto bisogna dire perché le donne erano le principali vittime di questa politica delle conversioni, che era una vera e propria ossessione della Chiesa Cattolica. Anche il ghetto in fondo era un strumento per la conversione, perché la disagiata situazione degli ebrei doveva spingerli appunto a battezzarsi, e così come altri istituti, fra cui la famigerata casa dei catecumeni, che fu aperta per la prima volta a Roma anche prima del ghetto nel 1543, e poi seguirono in tutta Italia queste istituzioni. Allora, perché le donne? Accanto alle donne bisogna dire i bambini, perché battesimi forzati riguardano soprattutto donne e bambini. Beh, perché ovviamente c'è una strategia dietro questo. Intanto le donne, oddio, ho fatto qualcosa?
Oh no, ti sentiamo, tutto a posto.
Ma non riesco a ritrovare. Ah, ecco. Intanto le donne erano le più ostinate e renitenti a convertirsi, proprio per lo statuto di importanza e delle strategie economiche della famiglia, per il ruolo importante che avevano nella famiglia. Però nello stesso tempo erano le più appetibili dal punto di vista dei cristiani, perché una donna ebrea convertita e sposata, perché questo in genere avveniva con un cristiano, avrebbe riprodotto figli cristiani. Quindi si trattava anche per questo verso di colpire, disaggregare dal punto di vista anche demografico. Inoltre, una donna convertita per seguire il proprio figlio battezzato più o meno a forza era una donna sicura, dal momento che avrebbe resistito nella nuova condizione per poter seguire il figlio. Ora, gli strumenti per costringere alla conversione erano diversi. Uno, oltre a questo della casa dei catecumeni, che era una casa dove venivano portati tutti coloro che si dovevano o chiedevano di essere convertiti per essere catechizzati, uomini e donne naturalmente, una delle forme più odiose è quella delle offerte, che accompagna anche quella delle denunce, vale a dire ebrei convertiti, maschi e femmini, che offrono alla religione cristiana, perché ne hanno il diritto, anzi sono richiesti di farlo, alcuni i parenti che loro ritengono più importanti. È una forma odiosa che d'altra parte veniva perseguita dai convertiti soprattutto per legittimarsi e acquistare valore nel mondo cristiano. Accanto alle offerte c'erano poi le denunce, che erano appunto denunce fatte, in questo caso sia da ebrei che da cristiani, di avere sentito qualcuno dire che si voleva convertire, che spesso erano anche false naturalmente.
L'offerta del ventre pregnante, l'offerta della religione cristiana del feto di una donna incinta, che era un vero oltraggio al diritto della madre sul feto, sul proprio corpo. E leggendo queste pagine dai tuoi saggi su questa pratica mi è venuto in mente la recente scoperta del cimitero dei feti a Prima Porta qui a Roma, con tanto di croce sulle tombe.
Sì, io però non vi vedo più comunque.
Noi ti vediamo.
Sì,
ti vediamo
ecco, adesso sì, ecco. Adesso sì. Ecco. Allora sì, questa odiosa pratica delle offerte diventa ancora più odiosa poco conosciuta, a dire la verità, perché quei casi più conosciuti sono quelli tipo il rapimento del bambino Edgardo Mortara perché era stato battezzato clandestinamente da una balia, ma queste invece interventi diretti per cui vengono portati via bambini sono resi ancora più gravi dal fatto che poteva esserci un'offerta di una donna incinta con il suo bambino, con il bambino che portava. Questa è una questione, giustamente Raffaella ha ricordato lo scandalo dei feti al cimitero di Prima Porta, perché è una questione che porta in primo piano il problema della natura dei feti, del corpo della madre, della percezione del corpo materno e del suo rapporto con il bambino che porta in grembo, e che ci dice moltissimo sulla evoluzione della teologia e della dottrina cristiana proprio per favorire una considerazione del feto come separato dal corpo della madre, già autonomo, già individuo fatto. Tempo fa, se voi vi ricordate, ci fu una polemica fortissima in campo, insomma anche riflessa nella stampa, sulla questione della natura del feto, se era persona o non era persona. Ora, questa è una questione che appunto ha la sua origine già nel Settecento, quando definizione del feto come parte integrante del corpo della madre, che quindi segue la volontà della madre, se la madre non vuole convertirsi, non si converte, non si battezza, o comunque non si considera cristiano neppure il feto, piano piano sulla base dell'alleanza fra medicina e teologia, che anche si esprime in un nome specifico che è questo Cangiamila gesuita che teorizza tutto questo, si arriva alla definizione del feto come separato, come autonomo, come persona, come non cittadino ora ma già precursore di un cittadino, e quindi indipendente dal corpo della madre, come tale può essere offerto e una volta nato può essere battezzato. Quindi l'offerta del ventre pregnante ha una serie di determinazioni, di conseguenze che sono pesantissime e che determinano anche un cambiamento che è sempre molto in peggio della Chiesa nei confronti della percezione degli ebrei, appunto attraverso questa possibilità che viene data considerare il non nato già cristiano perché offerto, e la madre è una semplice portatrice di un frutto già cristiano. Voi capite che se ne dovrebbe parlare forse di più anche per capire i nessi con l'oggi.
Passando dalla storia in generale alla storia delle donne, di figure di donne, emblematica di queste storie di conversione è la figura di Anna del Monte, della quale è stato trovato anche un diario, di cui, come ho detto all'inizio, tu hai curato la ripubblicazione, perché era già stato pubblicato da Carucci, e hai curato la nuova pubblicazione nella collana Viella con il titolo Rubare le anime. E vorrei addentrarmi in questa storia con alcune pagine del diario che chiederei a Evelina di leggere.
Improvvisamente, il dì 20 aprile 1749, ad ore 17 in circa, fui rapita a viva forza per una falsa denunzia data contro della mia casa e di me, innocente, da un rascià malvagio, il quale con inganno fece staccare un ordine di Monsignor Vicereggente che s'empì la casa di birri e mi rubarono improvvisamente. Fui condotta nella casa dei catecumeni e rinchiusa sotto chiave, restai sola, sino che venne per la prima volta la priora a visitarmi, con dire che pregassi Dio che mi illuminasse e che fossi di cuor contrito. Ad ore 24 mi comparve un certo neofito che pareva uno stregone, era stato non solo nella religione ebrea, ma predicava ogni sabato, illuminato della verità, diceva. Ho lasciato la prima legge e mi sono appigliato alla cattolica, per essere questa la vera fede. E sono venuto qui, a ciò voi riconoscerete la verità come me. E così cominciò la sua predica alla presenza di altri due preti, e cominciò a confutarmi sugli punti della Santissima Torah e dei nostri profeti, ed io sempre ammutolita, senza mai rispondergli. E vedendomi così taciturna e quieta, senza far mai alcuna parola, si accese di sdegno e mi saltò in faccia con le mani agli occhi, dicendomi: «Rispondi, di un poco, credi al Dio di Israel?» E io, intimorita da simile arroganza, con voce bassa, risposi: «Giudia sono nata e giudia voglio morire».
Tali erano i soprusi, le violenze sia fisiche che psicologiche che gli ebrei nella casa dei catecumeni subivano, che spesso, appunto, poi la maggioranza, come abbiamo già detto, erano le donne, finivano per convertirsi. Anna Del Monte invece riesce a resistere. Ci spiegheresti, Anna, con quali strategie riesce ad attuare questa resistenza?
Grazie per avermi chiamato Anna, per me è un onore. Allora, il caso di Anna Del Monte è veramente molto significativo e meriterebbe anche questo di essere più conosciuto. In questi 13 giorni di clausura, vera e propria, racchiusa a chiave nella stanza, ella ebbe 54 incontri con 38 persone diverse che la dovevano catechizzare, con 80 ore di prediche, ognuna delle quali durava dalle 2 alle 4 ore, e con punte di 10 visite al giorno che doveva subire. Ma Anna riesce a resistere, poi vedremo il motivo di fondo, ma ci sono anche delle strategie, delle pratiche, dei comportamenti astuti che lei mette in opera. Naturalmente è molto una resistenza che si esplica sul fronte del non rispondere, per la cosa importantissima, perché per esempio era costume evitare da parte degli ebrei pronunciare la parola sì, perché la parola sì, in qualsiasi contesto fosse pronunciata, dava adito a dire che è appunto un sì, è un consenso a quello che sta avvenendo. E a un certo punto Anna cade nell'equivoco e dice la parola sì, però poi si riprende. Poi naturalmente, controllando la paura, la solitudine, il disagio, la separazione dai genitori, pur sempre una ragazza giovane, e soprattutto usando l'arma del silenzio. Inoltre ha anche un sistema astuto per contare i giorni. Anna, che è una donna colta, sa che essendo stata denunciata non può essere tenuta più di 12-13 giorni, anzi 12, lei è detenuta per 13. Allora si fa dare per pranzo due uova. E questo è un espediente di una anche scenograficamente molto bello. Uno di queste uova lo consuma, l'altro uovo viene nascosto in un cassetto e tenuto per contare i giorni. Cioè Anna vuole sapere e controllare la sua detenzione perché sa quanti giorni potrebbe essere detenuta. E comunque la cosa più importante è la vera battaglia di sopravvivenza e di rivendicazione dei suoi diritti che le viene dal fatto, ovviamente, non tutte le donne resistevano a questi trattamenti, ma le viene dal fatto di essere intanto di appartenere a una famiglia importante e colta del ghetto, ma di essere lei stessa colta, per cui a un certo punto c'è anche un coinvolgimento in una disputa dottrinale, perché quando Anna parla e prende la parola risponde, tiene testa con argomentazioni giuridico, ma soprattutto dottrinali, religiose, teologiche, che effettivamente fanno riflettere, insomma.
E questo è anche molto significativo, ricordando le riflessioni anche delle puntate precedenti del problema delle donne, se potevano o non potevano studiare la Torah, e vediamo esatto. Come quei presunti divieti rabbinici di studiare la Torah nelle varie epoche vengono sempre smentiti. Appunto, chiederei a Evelina di leggere una di queste dispute teologiche in cui Anna critica l'idolatria e difende lo Shabbat.
Il sabato mattina, allo spuntar dell'alba, mi levai tutta sbigottita, che non sapevo dove mi ritrovava, che in quell'ora a casa mia solevo apparecchiarmi gli abiti per onorare il santo Shabbat. E ritrovandomi carcerata in quel luogo solitario, spogliata da ogni speranza se non in quella di sua divina maestà, principiai a raccomandarmi adesso con preghiere. Becha Hashem Asiti Alevoshach, in te, o Signore, ho ritrovato ricovero e non dovrò vergognarmi. Alle ore 17 mi vidi comparir davanti nuovamente l'arciprete. Eccomi, figliola, io ne vengo dalla chiesa dove sono stato 2 ore in ginocchione a preghiare San Pietro per voi, e il medesimo mi ha assicurato che entro oggi vi avrebbe illuminata. Io, sentendo questa eresia, gli risposi: se lei non ha altra sicurezza... Scusatemi. Se lei non ha altra sicurezza che quello voi mi dite, non farà nulla, stante che il predetto non ha forza alcuna di potermi divertire dalla mia santa religione, né può fare alcun miracolo, come dite, per essere opera fatta da mano d'uomo, tanto questo che tutti gli altri vostri santi figurati e dipinti da uomini, chiara idolatria. Ed il detto cominciò di nuovo a dire: io non vado in collera come andate voi quando vi si va predicando gli articoli della nostra fede. Così medesimamente non dovete neanche voi infastidirvi per quello che io vi dirò. Che se avete qualche dubbio ditemelo, che io tutto vi spiegherò, stante che io son teologo. Io non vi voglio divertire a forza, ma vincere col vostro testo. Voi osservate il sabato e noi ancora guardiamo la festa come voi, non essendovi altra differenza che noi riconosciamo la domenica vero giorno festivo. Ve lo voglio mostrare con la forza del testo recitato da Geremia, il quale disse: il Signore ha fatto dimenticare in Sion feste solenni e sabato. E io, con uno spirito elevato, nel sentir simile eresia, gli risposi: è vero che voi siete teologo, ma chi non ha vero lume divino non puole arrivare a comprendere il verso e maggiormente la spiega allegorica del sacro testo. Se disse il Signore che voleva scordarsi delle feste e del sabato, disse bene, per castigarci per le nostre scellerataggini.
Marina, in queste dispute, come spieghi bene nell'introduzione al diario di Anna del Monte, emergono anche due visioni del mondo, due visioni della religione.
Sì. Intanto voglio ricordare una cosa che è interessante. Nel diario, a un certo punto, Anna dice che i suoi genitori l'hanno guardata sempre più che femmina, come un vero maschio. E su questo ci sarebbe da fare infinite riflessioni, ma è molto, molto importante. La seconda cosa che volevo dire è che in queste dispute a carattere teologico, quella più importante, secondo mio parere, è quella relativa al battesimo, sulla quale Anna, su questi tentativi di battesimo, che per esempio il padre predicatore, che era un ex ebreo, sono quasi tutti ex ebrei quelli che vengono da lei, e vuole convertirla a forza e comincia a spruzzarle acqua, come appunto fosse un finto battesimo, e lei reagisce in maniera anche molto violenta rispetto a questi spruzzi d'acqua che lei chiama giochi d'acqua e superstizioni. Però poi con l'arciprete, che è un po' meno rozzo del predicatore, il quale le vuole dimostrare appunto che senza il battesimo lei non si salverà, è molto importante invece il richiamo molto netto che Anna fa alla scrittura, che quindi lei conosce appunto come si è detto prima, e ribadisce che nella scrittura, nella Torah, il segno dell'alleanza con Dio non è il battesimo e quindi l'acqua, non è una cosa materiale appunto come l'acqua, ma è l'alleanza sancita attraverso la circoncisione. E lì c'è anche il passo biblico, e, aggiungendo che nel Vecchio Testamento a cui lei fa riferimento non si parla mai di battesimo, ma soltanto di circoncisioni. Quindi c'è una sua capacità anche dialogica molto forte e argomentativa. L'altro argomento molto importante è quello del ricorso continuo al libero arbitrio, alla scelta individuale personale, alla libertà di espressione, di parola e di seguire la propria religione. Ci può essere qualche elemento di dubbio su queste frasi così moderne e che vengono pronunciate in pieno Settecento, l'età dei lumi, l'età appunto in cui si comincia a parlare dei diritti individuali ed umani. Però al di là di questo, questo richiamo all'importanza della scelta libera, individuale, del libero arbitrio, implica la contrapposizione di due percezioni, di due visioni nel campo religioso ormai anche molto diverse. Non so nemmeno quanto potessero essere accettate all'interno della comunità ebraica, ma sicuramente il principio moderno della libertà di scelta e del libero arbitrio si contrapponeva alla tradizione religiosa, ecclesiastica e cattolica, che per esempio nel campo della conversione pensava che il battesimo vale e valga di per sé come atto performativo, al di là della libera o meno scelta di scelta di essere battezzati, e questa è una contrapposizione veramente di grande modernità.
Sì, come tu spieghi nell'introduzione, c'è il dubbio che il diario sia stato scritto dal fratello Tranquillo, sì. Però commentavamo ieri insieme che comunque è significativo che il fratello abbia scelto di far rappresentare a sua sorella, una donna, principi così moderni e una storia così coraggiosa di resistenza.
Tranquillo Del Monte aderisce alla Rivoluzione Francese, quindi mette in bocca alla sorella, forse, se è lui, ma non lo sappiamo però, non lo sappiamo, non è un elemento su cui ci sarebbe ancora da scavare, anche se le fonti non ci sono, ma mette in bocca alla sorella ormai i principi della modernità.
Benissimo, grazie Marina Caffiero, grazie Irina Megnaggi, grazie alle nostre ascoltatrici e ascoltatori, alla prossima settimana.
Grazie a voi tutti.
Io senior sono nata ebrea, ebrea voglio morire.
Eh sì, giudia!
Levanto l'eredeto. Setenciaron a la hermosa sol y la hicieron juramento falso, en presencia del gobernador y el gobernador la manda. Y nunca arcel para seducirla. Yo, Señor, nacida hebrea, y hebrea tengo hoy que morir. Yo, Señor, nacida hebrea, y hebrea tengo hoy que morir.
Grazie.
Grazie anche ad Anna del Monte, grazie a Nasì e a tutte le nostre matriarche bibliche e storiche.
Grazie a tutti, a presto. Grazie a tutti.